Io andavo a cercare un post sul blog Mela Marcia, che Mela Marcia è un progetto che si è evoluto poi in questo libricino che è su carta, edito da Agenzia X, e la cui distribuzione è un po' zoppicante perché ovviamente essendo una casa editrice indipendente, fra virgolette, c'ha il svantaggio di non essere molto efficiente, sottolineato, e per cui anche oggi non ci sta a disposizione copie per distribuirlo, però poco male perché di Mela Marcia si è fatto versioni le più svariate, dal PDF, perché la stessa Agenzia X, che poi è una derivazione diciamo della più nota Shake Edizioni, quindi Decoder e via dicendo, non so se qualcuno di voi se lo ricorda o la conosce, si sono diciamo a un certo punto divisi e Agenzia X in capo Filopat, costretta a sanguinare, ha continuato l'iniziativa editoriale. Ogni libro di Agenzia X, quindi non solo il nostro assolutamente, c'ha la pubblicazione immediata su web tramite PDF. Dopodiché ci siamo divertiti letteralmente a fare una versione ebook, ovvero in formato EPUB, che è il formato quello un attimino più standard e libero che riguarda gli ebook. E dopodiché è stato adottato tipo da Punto Informatico per la loro galleria appunto di libri online, insomma ha avuto varie derive di pubblicazione online, per cui se non lo trovate nelle librerie Feltrinelli o via dicendo potete tranquillamente scaricare online. Cosa scaricare online? Appunto è questa riflessione a quattro mani, io con il mio nickname da battaglia Ferry Byte, la Mirella Castiglia doveva essere qui ma si è letteralmente azzoppata e si scusa, non ha potuto partecipare per motivi di salute, la Caterina Coppola e Franco Vite, che ci siamo messi a scrivere questo libro. Come mai? Allora, magari alcune riflessioni per Giacomo, che ha partecipato anche a quello di Carrara, sono ridondanti alla presentazione di Carrara durante la meeting, però diciamo l'introduzione al libro che si fa è sempre un po' la stessa, dopodiché posto per posto che giriamo, perché ci hanno chiesto in diversi a presentare questo libro, si cerca un po' di focalizzare la discussione, che si spera sia una discussione e quindi ci siano interventi anche vostri, rispetto a argomenti specifici. L'argomento qui magari specifico si potrebbe inventarci oggi è quello legato al rapporto fra giornalisti e nuove tecnologie, fra giornali e nuove tecnologie, visto che fra una settimanetta inizia il meeting di giornalismo qui a Perugia, no? Che fra l'altro ospita anche l'Hackers Corner con il Calamai e Vecna e compagnia, che si dedicano a illustrare le tecniche di anonimato, crittografia e via dicendo. E perché comunque si è fatto questo libro? Perché secondo me ce n'era una necessità assoluta, secondo me, ovviamente secondo gli altri autori del libro, perché soprattutto rispetto alle nuove generazioni l'Apple sta avendo una presa fenomenale e purtroppo questa presa fenomenale non si accompagna con una presa di coscienza del mezzo, nel senso che ovviamente è un problema più generico rispetto a come vanno le cose nel mondo, in particolare in Italia attualmente, non vi è una forte voglia e neanche capacità di analisi critica di quello che ci succede attorno, tantomeno rispetto alle nuove tecnologie, che sono sempre più viste come forma ludica, in qualche maniera di godimento individuale, di soddisfazione personale, no? Legate ovviamente alla comunicazione digitale, che è sempre più importante, soprattutto rispetto alle nuove generazioni, e senza mai fermarsi un attimo a riflettere ovviamente sono parole inutili nel contesto in cui si fanno ora qui al Circolo Arci Island e a Uzziosi, ma io parlo in termini generali rispetto alla società civile o reale che dir si voglia. Non ci si ferma mai a riflettere su quelle che sono le conseguenze, le motivazioni per cui si sceglie un prodotto, un servizio, lo si usa, in che maniera e via dicendo. L'Apple è un caso clamoroso perché ormai tutti i pischelli, i cittini o non so come si dice a Perugia, i freghi, si innamorano di questo marchio, di questo prodotto e appunto non riflettono assolutamente su quelle che sono invece quello che è il contorno. E il contorno è assolutamente pesante ed è un contorno che gli stessi giornalisti italiani, per andare a bomba un po' all'argomento specifico che si potrebbe sollevare oggi, assolutamente non hanno preso in considerazione, che invece è abbastanza clamoroso. Nel senso che Apple, ma non solo Apple, si potrebbe parlare di Dell, IBM e quant'altro, ma Apple è il caso più clamoroso e se si fosse fatto un libro intitolato Dell Marcia o Lenovo Marcia o IBM Marcia, forse non sarebbe raccolto quel minimo di attenzione che comunque si è raccolto. Il fatto di aver puntato il dito contro l'Apple ci ha regalato un po' di attenzione perché tutti ci domandano: ma perché è un prodotto bellissimo, funziona? Ci fa stare bene, perché ce l'avete con l'Apple? No? C'è questa domanda che ci rivolgano spesso i più, no? E per cui è stata un po' una provocazione con un po' di attenzione al raccolto. L'Apple, secondo noi, è la punta di diamante rispetto alle major del digitale che sta portando avanti delle politiche che su diversi piani sono assolutamente preoccupanti. I piani possono essere, sintetizzando, anche perché poi voglio lasciare spazio alla discussione e quindi ai vostri interventi, e purtroppo ci sarà il treno alle 7:30 e quindi a una certa ora si dovrà smettere. I piani sicuramente possono essere individuati in tre piani distinti: uno un piano sindacale sociale, uno un piano legato alla libertà di espressione. E il terzo, volendo, legato al discorso della guerra dei linguaggi sul digitale. A me piace farmi accompagnare quando si va a giro a presentare me la marcia da questa immagine. Perché a cominciare a discutere del primo piano, quello sindacale sociale, secondo me è un'immagine fortissima, che doveva vincere il premio Pulitzer, che doveva apparire sulla prima pagina di tutti i giornali settimanali, magari anche quelli così sbandierati dai nostri cari giornalisti italiani, per lo più non è un'affermazione berlusconiana, ma però è vero che fanno più riferimento al mondo della sinistra, no? E quindi è un'immagine che secondo me doveva andare sulla prima pagina di Manifesto, dell'Espresso, di Repubblica, e che invece assolutamente è stata per lo più snobbata. E a cosa fa riferimento questa immagine? Fa riferimento appunto al primo piano, quello sindacale e sociale, che mi riferivo prima, e che è questione della delocalizzazione industriale che hanno le major del digitale, che ha dei contorni assolutamente preoccupanti, ma anche dei dati statistici assolutamente preoccupanti. Come vengono realizzati i nostri gadget tecnologici e quale costo sociale e sindacale hanno, è una storia semi sconosciuta, scandalosamente semi sconosciuta, che però è una storia assolutamente pesante. Se si pensa per esempio alla più grande fabbrica cinese, che ovviamente non fabbrica solo per l'Apple, fabbrica per tanti altri, ma fabbrica anche per l'Apple, la Foxconn di Shenzhen, poi area principale di produzione Shenzhen, la Foxconn attualmente ha 1 milione di operai cinesi. 1 milione di operai cinesi, 1 milione, che dati di fin di luglio 2000, dati di luglio 2010, lavoravano per 40-60 centesimi l'ora per 80 ore alla settimana, con dei ritmi assolutamente massacranti, che si sono ulteriormente intensificati relativamente all'esplosione che c'è stata a modaiola dell'iPhone e dell'iPad. A un certo punto esplode l'iPhone e l'iPad. Foxconn aveva a quel periodo ancora solo 600.000 operai. Esplode l'iPhone e l'iPad. La Foxconn mette ancora più sotto torchio i propri operai. E gli operai, tutta gente, si parla di 20 anni, per lo più 20enni, 25enni, incominciano veramente a essere esageratamente stressati, tanto che incominciano a buttarsi proprio dai palazzi della produzione di Foxconn. E gli suicidi, 1, 2, 3, 4, incominciano a essere qualche decina. La cosa incomincia a diventare scandalosa. La Foxconn prende le prime contromisure. La prima contromisura che prende qual è? Quella che avete davanti agli occhi. E vedete cosa sono quelle orizzontali? Si riesce a capire? Qualcuno ci arriva? Delle reti, brava, hai visto? Sono delle reti, mettono delle reti a livello di primo piano, per far sì che se uno si butta non si ammazza. Poi assumono dei monaci tibetani per il conforto psicologico. Tutto ciò non basta, ma la cosa scandalosa è che questa immagine, secondo me, davvero doveva, cioè si doveva aprire il telegiornale e vedere questa immagine, no? Perché è un'immagine, secondo me, forte, no? I classici due cinesi, ora non si intravede, ma la immancabile sigaretta in mano, sguardo serio e poco felice, ora non per essere troppo retorici, però è sullo sfondo queste reti, no? Messe apposta per non farli schiantare al terreno. Queste immagini doveva fare il giro del mondo, l'unica che lo pubblica è Gizmodo, un blog che è sui gossip tecnologico. Gizmodo, Gizmodo, Gizmodo. Non so se qualcuno di voi lo conosce. Gizmodo, ma è un blog famosissimo, poi si spiega anche perché è diventato famoso anche rispetto alla questione Apple, non per questa immagine, sul gossip tecnologico, come dire, che ne so, Novella 2000, come si chiamano ora le riviste di gossip oggi, non so chi, non so come si chiamano di preciso, no? Che invece di trattare delle coppie che si formano e si disfano, tratta dell'ultimo gadget che esce dal punto di vista tecnologico digitale, no? Era un blog molto diffuso e questo blog si preoccupa di fare una controinchiesta sulle condizioni di vita degli operai cinesi. Se ne preoccupa per una ragione ben specifica che ora si va a vedere, però la cosa scandalosa anche rispetto ai nostri cari giornalisti italiani che si beatano di andare nelle varie trasmissioni di turno e far vedere che hanno l'iPad per magari giocarci a Angry Birds e poco più, e anche i nostri cari giornalisti italiani che hanno il convegno settimana prossima non si preoccupano minimamente di scoperchiare questa pentola, no? Assolutamente si preoccupano viceversa, secondo il nostro punto di vista, quello di sponsorizzare la diffusione dei prodotti Apple in Italia, perché Steve Jobs è uno che si presenta in jeans e maglietta e quindi è sicuramente di sinistra rispetto a Bill Gates, e si presenta in giacca o cravatta o rispetto a chissà chi altro, no? E fermandosi quindi a questi aspetti assolutamente sciocchi senza vedere la sostanza che c'è dietro. E rimane lì nel limbo questa immagine di Gizmodo e non ha nessun'altra diffusione di rilievo. Perché Gizmodo si preoccupa, giornale di gossip tecnologico, degli operai cinesi che nel frattempo, da quando sono uscite fuori queste immagini, diventano da 600.000 a 1 milione, cioè nell'agosto del 2010 Foxconn decide di assumere altre 400.000 operai per evitare il crescendo dei suicidi, e 400.000 operai per la popolazione di Firenze, ora Perugia non so quanti, per capirsi. E per cui arriva alla cifra di 1 milione di operai, 80 ore alla settimana, 40-60 centesimi l'euro. Questo per capirsi come anche da Genova 2001 in avanti tante campane sono suonate a morto, letteralmente, a pensare da Carlo Giuliani in poi, e però i nostri sindacati o anche le nostre formazioni politiche assolutamente non si sono preoccupate di questi segnali e non si sono preoccupati di interpretare la globalizzazione con strumenti altrettanto efficaci e quindi di impostare magari lotte che fossero non solo europee ma anche internazionali, perché intendiamoci, finché non si va a migliorare la condizione di questi soggetti che si vede nella foto non si può sperare che la Eaton di Massa e compagnia abbiano qualche possibilità di sopravvivenza, perché i padroni, fra virgolette, che ormai parlano il linguaggio della globalizzazione e quindi non tengano più la ricchezza reale o virtuale, perché poi si parla di denari che viaggiano alla velocità della luce attraverso canali elettronici, non detengano più la ricchezza nel proprio paese di provenienza, per cui è anche a un certo punto inutile fare le barricate rispetto al padrone italiano se poi decide di spostarlo in Romania o in Cina la produzione o la propria ricchezza, no? Per cui finché il sindacato o insomma o le forme auto-organizzate dei lavoratori non capiranno che c'è questa necessità di globalizzare il conflitto, assolutamente diventa tutto fiato sprecato le mobilitazioni a cui assistiamo. Comunque, per tornare nello specifico dell'iniziativa del libro, Gizmodo si occupa delle condizioni degli operai perché prende di punta Apple. E perché Gizmodo prende di punta Apple? Perché Apple ha preso di punta Gizmodo. E perché Apple ha preso di punta Gizmodo? Perché succede una cosa abbastanza improbabile, non si sa quanto vera, nei tratti precisi di come ve la sto per raccontare io adesso. Per cui esce il prototipo dell'iPhone, uno sperimentatore, lavoratore di Apple, un tecnico, prende il prototipo dell'iPhone di nascosto all'azienda, va a festeggiare il proprio compleanno nel pub, vuol far vedere alla fidanzata il prototipo dell'iPhone, si umbriaca in maniera esagerata, così vuole la storellina, poi non si sa quanto vera. Lascia il prototipo sul bancone del pub, lo prende una determinata persona, si rende conto che è una cosa interessante su cui indagare, lo vende a un blogger di Gizmodo, tale Jason Chen, che è un fanboy fra l'altro di Apple, è un appassionatissimo dei prodotti Apple, c'ha tutti i prodotti Apple in casa e scrive sui prodotti Apple per Gizmodo, contentissimo di avere il prototipo dell'iPhone, ci fa uno special sopra. Come risultato si trova dopo pochi giorni o poche settimane, non mi ricordo di preciso, la polizia californiana, supportata dalla polizia privata che esiste da quelle parti, esiste una polizia privata messa su dalle major digitali che affianca la polizia pubblica in queste indagini e sequestri digitali per far sì che le svolgano in maniera efficiente e sappiano riconoscere un dispositivo da un altro, un po' come potete immaginare la BSA per quello che concerneva i problemi del copyright, per chi conosce la Business Software Alliance e la sua attività degli anni passati. E gli fanno il pulito a casa di Jason Chen, poverino, e gli portano via tutto, gli portano via i suoi dispositivi che erano tutti Apple, per cui lui era un fanboy dell'Apple, lui a tuttora è un fanboy dell'Apple, questo Jason Chen, cioè uno che i prodotti Apple gli piacciono assolutamente, quindi gli portano via l'iPhone, l'iPod, l'iPad, l'Apple, il Macintosh, tutto quello che possono trovare, gli portano via. Glielo portano via e lo mettono in croce in tutte le maniere possibili e immaginabili. Gizmodo giustamente reagisce in maniera stizzita e comincia a prendere di mira la Apple e quindi fa controinchieste di questo tipo, e soprattutto per il fatto di aver avuto in mano il prototipo della Apple, la popolarità di Gizmodo esplode, diventa uno dei blog più importanti e più famosi del mondo a livello internazionale. Considerate che fa tipo 5 milioni di click il primo giorno che pubblica lo special sull'iPhone, che in termini di soldi, perché poi la pubblicità online paga ovviamente, sono tanti.
Ma lui poi che ha scoperto la storia dell'antenna che non funzionava oppure.
No, quelle poi sono evoluzioni successive. La Apple fa, peraltro questo non è un libro sui prodotti Apple, perché proprio i prodotti Apple funzionano, sono belli, sono godibilissimi, usabilissimi, non è un libro contro prodotti Apple. Però in effetti la Apple fa qualche inciampo, fra cui quello giustamente ricordava Ale, che è quello di fare una antenna nei primi modelli dell'iPhone che gira intorno all'iPhone. Per cui non funziona, c'ha dei problemi di funzionamento per questa sua caratteristica di avvolgimento, diciamo, periferico del dispositivo, soprattutto per i mancini, per una ragione tecnica che non me la ricordo, l'ho anche letta ma non me la ricordo, per cui i mancini, prendendolo con la sinistra, funzionava particolarmente male. E commento di Steve Jobs quando viene a sapere questa cosa, vabbè, che i mancini lo prendono con la destra, cioè cose di genere. E per cui qualche inciampo lo fa. Fra l'altro fa un inciampo notevolissimo l'Apple, e fortunatamente lo fa, altrimenti veramente secondo me c'era un dominio assoluto oggigiorno, che è quello relativo al rifiuto della tecnologia Kinect. Non so se lo conoscete, Kinect o Kinect, è quel dispositivo per cui veramente rivoluzionario, per cui si comanda un computer semplicemente con la voce e col movimento del corpo, no? Il collettivo di programmatori della Kinect non voleva approdare a Microsoft, perché poi alla fine la Kinect è approdata a Microsoft e diventa un accessorio interessante dell'Xbox, no? Non voleva approdare alla Microsoft perché la vedeva come l'azienda, giustamente, un po' reazionaria, un po' vecchia, no? Per primi sono andati all'Apple e Steve Jobs in persona gli ha detto: guardate, voi con questa cosa non andate da nessuna parte. Considerate che della Kinect ne hanno venduti 9 milioni in 2 mesi, 9 milioni di pezzi in 2 mesi. E Steve Jobs gli disse: no, voi con questa cosa non andate da nessuna parte. Dopo vanno dalla Nintendo, la Nintendo in maniera più educata, però ugualmente gli fa un diniego. E gli dicono: no, non ci interessa, non ci sembra una cosa che possa avere sviluppo, e quindi approdano alla Microsoft. Voglio dire, questo per dire che l'Apple non è che l'azzecca tutte, fortunatamente, no? Però ciò non toglie che i prodotti che fa sono assolutamente validi per certi punti di vista. Figuriamoci, il problema rispetto alla Apple poi come punta di diamante rispetto alle major digitali, sono dal nostro punto di vista essenzialmente tre. Uno, si è detto quello delle delocalizzazioni industriali, per cui c'è questo fenomeno assolutamente sottovalutato dalle nostre parti, compreso anche dai nostri amati giornalisti, dello sfruttamento esagerato della manodopera fino ad arrivare a questi paradossi di mettere le reti perché se così cascano magari non si ammazzano ma rimbalzano. E secondo, sicuramente è quello legato al discorso di un controllo della libertà di espressione che si può avere rispetto a questi mezzi tecnologici, e si arriva a bomba sul discorso delle apps. Perché diciamo che la vera fortuna della Apple degli ultimi tempi è stata quella di abbracciare dispositivi mobili. L'Apple che fa computer, però diciamo il successo lo ottiene sicuramente attraverso dispositivi mobili, quindi l'iPod, l'iPad, l'iPhone e compagnia. E sui dispositivi mobili adotta un modello che è quello delle apps, per cui chiunque in teoria può produrre un'applicazione, un software che può girare negli iCosi della Apple per una determinata funzione. Il problema della gestione delle apps da parte della Apple è che è una gestione assolutamente autoritaria e che, per come è stata anche sviluppata negli ultimi tempi, dal nostro punto di vista assolutamente preoccupante. Perché? Prima cosa, è vero che tutti possano realizzare un'apps, però l'apps deve essere sottoposta al controllo e all'approvazione, diciamo, della Apple, per cui non è che può andare automaticamente in circolazione. La Apple la deve esaminare. Una volta che l'ha esaminata, la può approvare. Una volta che la può approvare, l'apps è una applicazione per cui può essere un giochino, può essere l'utilizzo di una mappa per la geolocalizzazione, per cui te scarichi un piccolo softwareino che fa in genere una monofunzione, per cui o fa tipo un videogioco e ti diverte, o ti fa viaggiare in auto attraverso le Google Maps e via dicendo, oppure fa un'altra funzione, tipo ti dice i ristoranti più buoni che ci sono in Italia, o ti fotografa, o ti dà la possibilità di fotografarti e dire come potrebbe essere il tuo look una volta che ci può mettere le mani sopra, no? Cioè fa un, questo per dire degli esempi, fra più vari ci possono essere, no? Diciamo che è un software che ti permette come utente finale di svolgere una funzione. Semplificando. Sull'iPhone, su Android, ora si parla di Apple, quindi iPhone, iPod, iPad, però ci sono anche Android, c'è altre apps, ormai sono scoppiato questo fenomeno delle apps. Il problema delle apps di Apple è che tutti si possono fare le apps acquisendo il linguaggio, studiando, solo utilizzandolo. Il problema è che deve essere approvato. E non è che lo approvano automaticamente, l'approvano se rispetta l'apps dei requisiti tecnici, ma anche dei requisiti etici. Allora il problema rispetto all'Apple è che hanno bocciato un fumetto, perché l'apps può essere anche un fumetto che sfogli. Hanno bocciato un fumetto di James Joyce perché c'era il seno nudo di una donna. Hanno bocciato un fumetto di un racconto di Orson Welles perché c'era un bacio fra due uomini, ma non particolarmente porno, si vedeva la nuca di uno e i tre quarti di viso dell'altro appiccicati, diciamo. Viceversa, hanno approvato appunto l'applicazione di un'associazione cattolica radicale americana che si chiama Exodus, che serve a curare gay, cioè ti scarichi questa apps e ti serve a curarti, fra virgolette, sottolineato letteralmente, se sei gay, no? Al che le associazioni gay americane si sono sbizzarrite, la maggior parte gli hanno risposto attraverso il servizio reclami della Apple e hanno detto semplicemente non funziona. Cioè reclamiamo perché non funziona. Quella per curare gay? No, no, quella per curare gay no. Per cui c'è un controllo, diciamo, tecnico, c'è un controllo anche etico. Dopodiché, una volta che l'apps è su, ma questo lo fa anche Android, c'è una possibilità anche di revoca. Se per cui un domani un'apps viene comunque accettata, ma un domani casca in disgrazia rispetto alla regia di controllo di Apple, può essere anche revocata. Cioè, io ho un'apps sul telefonino, mi sveglio e non ce l'ho più, può essere revocata. No? Per cui è un problema di limitazione della libertà di espressione che rispetto al modello Apple, azienda che negli anni 70 si propagandava come l'azienda fricchettona con la bandiera degli hacker che sventolava le finestre, è stridente e sul quale ci siamo divertiti a scriverci sopra. Il terzo aspetto, e concludo, è quello legato alla guerra dei linguaggi, per cui anche sul confronto serrato e acerrimo che ci sono fra i vari linguaggi digitali oggigiorno in rete, la Apple ha voluto dire la sua in maniera abbastanza potente, per certi versi prepotente. Basti pensare ad esempio alla scelta, tutta frutto di Steve Jobs anche in questo caso, di fare guerra frontale a Flash, anche per delle ragioni per certi versi comprensibili, però con un risultato che da un punto di vista dell'utenza finale non è secondo noi accettabile, perché deve poter scegliere l'utenza finale che linguaggio utilizzare, non deve essere una cosa imposta da una determinata casa produttrice privata. Per cui su tutti gli iCosi, cioè gli iPod, gli iPhone, l'iPad, Flash non ci gira. Ci può girare pagando 3 euro, perché acquistando un'applicazione che si chiama Skyfire, ma perché? Per vedere unicamente i video Flash, ma non le animazioni Flash. Come? Non ho capito, scusa. Flash di Adobe, sì, Flash di Adobe. Flash di Adobe, sì. Per cui ovviamente c'è una guerra commerciale fra Apple e Adobe, no? Frontale. Però il discorso è che, manca a dirlo, insomma, dovrebbe essere salvaguardato un livello di libertà individuale e collettiva, perché le libertà sono sempre allo stesso momento, se sono libertà vere, individuali e collettive, per cui io devo poter essere libero di scegliere un determinato linguaggio e non assolutamente non posso essere obbligato da chissà chi a andare in una determinata direzione. E anche in questo le apps sono un modello preoccupante per fare un passo indietro, perché non solo sono regolate, gestite, censurabili, ma sono anche un modello di comunicazione che, a differenza di internet e il web, non è più un modello di comunicazione bidirezionale interattivo, ma io ho a che fare con un softwareino che permette di fare una determinata funzione. Finita lì, no? Per cui viene meno il rapporto con l'altro, viene meno la possibilità di confronto fra gli utenti, viene meno la possibilità di contraddittorio e via dicendo. Questi, diciamo, i tratti essenziali per cui ci siamo sentiti in dovere di fare mela marcia. Poi ci siamo divertiti a riempirlo di QR code, lo si è fatto ovviamente per divertimento, anche perché altrimenti non si sarebbe potuto fare. Da un punto di vista di rapporto col mondo del giornalismo, questi nuovi prodotti, questo è l'ultimo intervento che si è fatto sui blog Mela Marcia, giornalismo ai tempi degli hacker, e questi prodotti, soprattutto quelli mobili, diciamo, dell'Apple, l'iPad, l'iPhone e compagnia, hanno un impatto grosso anche per quanto riguarda il mondo delle news, che non è affatto preso in considerazione dai giornalisti, se non in senso modaiolo, e rispetto al quale non ci sono riflessioni serie, anche sugli aspetti, se si vuole, economici, strettamente economici di questo fenomeno. Basti per esempio sapere che per andare su iTunes, un giornale, così come peraltro qualsiasi altra applicazione, deve pagare alla Apple il 30%, per cui se io decido di andare su iTunes e faccio un'applicazione legata al mio periodico, devo un 30% di sconto alla Apple, che è veramente una cosa notevolissima, una cifra notevolissima, se si pensa che poi non c'è difficoltà di trasporto, logistica, stampa della carta, camioncini che vanno a giro per distribuire i giornali, no? È tutto abbastanza centralizzato, automatizzato in maniera relativamente semplice. Ma ci sono anche altri aspetti che riguardano l'evoluzione, anzi si può dire l'involuzione della carta stampata rispetto allo scenario digitale, che noi reputiamo essere assolutamente sottovalutati dalla maggior parte del mondo del giornalismo italiano, che come poco meno e come comunque in definitiva l'utenza media, i cosiddetti utenti del digitale, continuano a digerire questi prodotti e servizi digitali senza assolutamente chiedersi il perché e il per come delle loro origini e soprattutto dell'impatto che poi possono avere a livello di comunicazione interpersonale e sociale. Io direi che la finisco qui come introduzione rispetto al libro e lascio appunto
Io ti volevo
spazio
fare
per quel
una
tempo che
domanda,
rimane all'eventuale
magari
dibattito.
volevo una tua